di quel poco che ho letto, e penso che appunto gli zapatisti appunto non hanno mai detto noi pensiamo che il nostro sia un modello che bisogna esportare e che se è riproducibile in altri posti, ma ci piacerebbe che tutti si facessero queste domande che ci siamo fatti noi e se le rispondessero a modo loro. E secondo me i curdi, non so se cioè, se il fatto di aver conosciuto lo zapatismo o no abbia influenzato il loro processo, però penso che in parte qualcosa sì, mi è arrivata la voce che sì, che c'è molto interesse da parte dei curdi, infatti ce n'è stato anche qualcuno che è andato alle sue vite.
Per di più sono anche andati
La
una delegazione zapatista, volevo dire in Kurdistan, tant'è che in uno dei, noi eravamo in Kurdistan, questo stato turco, e in uno dei centri, diciamo, dell'area kurda, che è Diyarbakir, c'erano delle foto di oventi che erano dei caracolli zapatisti, e ci avevano detto che erano andati per un congresso per la pace dei popoli, che non so di cosa parli, però
Sì, io ho
effettivamente
letto
sono andati a
quel
Kirojava? Non lo
pamphlet,
so.
come si chiama, quello lì delle montagne
Sicuramente
del
diavolo.
Kurdistan, e che appunto è un'intervista a quello che diciamo il parallelo di quello che in Chiapas potrebbe essere una base di appoggio, no? Cioè, se facciamo il parallelo tra la struttura politico-militare, il PKK e le ZLN, le comunità contadine sarebbero, non so, basi di appoggio, possiamo dire così. E appunto in una maniera molto disideologizzata, come si dice, cioè in modo molto tranquillo, sulla base della loro esperienza personale, mi è sembrato che il percorso della sociale che esprimeva quell'intervista lì sia stato proprio quello, no? Cioè, di abbandonare l'idea dell'indipendenza o della, magari nel caso degli zapatisti, della presa del potere, e per loro magari aveva più una connotazione di indipendenza
Sì.
come statale, no? Però che
Sì,
ha
sì, sì.
più o meno la stessa cosa, e di recuperare sì, una proposta di confederalismo democratico, municipalismo libertario, e secondo me anche quello che stanno dimostrando adesso con la solidarietà nel conflitto è molto simile ai principi etici che hanno dimostrato i zapatisti in diverse occasioni, cioè come si stanno comportando adesso con i rifugiati, eccetera. A me, per esempio, mi ricorda quando gli zapatisti hanno mandato degli aiuti a Cuba dopo l'uragano, o non so, un terremoto che c'era stato, oppure come si comportano con altre comunità indigene non zapatiste. Non necessariamente zapatiste o come si sono solidarizzati
Migranti
con altre comunità,
guatemaltechi anche,
sì,
magari, immagino.
e quindi sì, secondo me c'è un parallelismo e che secondo me ci deve essere anche lì una connessione o c'è la volontà, almeno è chiaro che c'è, gli zapatisti anche se non l'hanno detto così, diciamo, esplicitamente, hanno detto più, diciamo in maniera generale, che a loro interessa vincolarsi con le lotte che stanno facendo un cammino da condividere con loro, no? Che non importa più che sia in Messico o da un'altra parte. E non so quanto convenga, diciamo, che si sbandieri a destra e a sinistra per ora questa affinità, però è ovviamente sì. E vabbè, in quanto alla mia esperienza personale, sì, è molto lunga la storia, però solamente una cosa veloce. Io sono andata via da Milano che avevo, cioè, molte cose dentro, però che ancora non riuscivo a mettergli parole. E che appunto ho studiato cooperazione allo sviluppo, cosa che adesso siamo ben lungi, però una delle cose che appunto io ho trovato in Messico, oltre che questioni personali, innamoramenti, a che vedere appunto con sentire che, cosa che io in Italia purtroppo ancora non ero riuscita, che la nostra generazione può essere protagonista della storia. E un'esperienza personale che ho avuto è che ho collaborato in un'organizzazione appunto lì a Oaxaca, non in tierra ma una dove stavo prima, in un'altra regione, e dopo nel 2010 è stata uccisa la coordinatrice di questa organizzazione anche lì per una situazione di paramilitarismo, e questa cosa è, insomma, sentire che tu devi rispondere, no, a una situazione del genere perché ormai ti coinvolge, e è stata una delle cose che appunto mi fa sentire parte del movimento, e adesso che mi fa sentire parte, diciamo, non solamente del movimento in Messico ma di quella comunità in lotta che sta un po' dappertutto, spero, sta anche qua. E quindi, insomma, poi gli altri sforzi che hanno più a che vedere con questa parte editoriale del libero apprendimento e degli spazi più politico-culturali che stiamo aprendo, per noi, diciamo, non sono mai l'ultimo fine, no? Perché pensiamo che appunto la politica va fatta in basso, nel territorio, con la gente e nella realtà, e che a volte questi spazi che noi riproduciamo sono solamente, diciamo, una possibilità di accumulare forza e di ritrovarsi e di appoggiare a creare spazi che creano una collettività, che però non è sufficiente, o almeno non è l'orizzonte finale.
Cosa che perché noi siamo stati all'Esquelita quando, diciamo, l'Exquel non esisteva più, per cui, diciamo, non le domande che ci siamo posti e le riflessioni che sono nate dopo essere state all'Esquelita sono state un certo tipo di domande che sicuramente, avendo un progetto, un'organizzazione effettiva da portare avanti, sicuramente cambiano. E in questo senso volevo chiederti, voi come Rebozo, come Unitierra, diciamo, qual è stata la rottura in qualche modo che ha prodotto, se l'ha prodotta, e quali sono state le domande anche molto concrete che vi siete fatti dopo essere stati all'Esquelita. Insomma, se...
Sì. Allora, secondo me l'Esquelita è stata un'esperienza che appunto non era prettamente razionale, no? Cioè non è che ti insegnavano delle cose, dei concetti, per cui tu ragionavi su qual era il miglior modo di organizzarsi a livello teorico, ma era proprio una questione, cioè un'esperienza totale, integrale. Anzi, una compagna diceva che ci hanno preso dallo stomaco, ci hanno tipo fatto innamorare, no? È stata un'esperienza più simile a un innamoramento che, non so, che a una scuola. E secondo me appunto ha avuto impatti diversi nelle persone. Io l'opportunità che ho avuto di parlare con diverse persone in diverse situazioni che sono state all'Esquelita, ho visto quello che ho potuto vedere, appunto, che dipendendo molto dal momento in cui era la persona o il processo in cui stava o l'organizzazione, risponde o vedeva o la colpivano cose diverse, no? E infatti i zapatisti quello che hanno detto era che la nostra intenzione è che l'Esquelita sia uno specchio, no? Che attraverso di noi voi vi guardiate allo specchio e vi rispondete la domanda proprio cos'è la libertà. E in effetti, insomma, un po' così è stato, no? La libertà non in senso teorico ampio, ma sulla base di quello che uno sta vivendo, cos'è che di quello che io sto vivendo è libertà e cosa no, no? E te lo fa proprio, cioè, sentire con mano, perché dopo aver vissuto una settimana in una situazione che per loro è la libertà, e che per molti altri anche, per me anche. Io diciamo, a me è toccato appunto in una comunità in cui erano solo zapatisti, le situazioni sono molto diverse, però in cui è stato difficile, praticamente io non ho trovato nessuna relazione di oppressione per una settimana, non l'ho vissuta né attraverso mercanzie, né merci, scusate, né attraverso pressioni dirette tra persone, cioè era proprio un'esperienza fisica di libertà, così l'ho vissuta. No? Quindi poi ritornare alla realtà propria ti fa appunto scontrare con quello che per te, la libertà che stai costruendo o no. No? E nel nostro caso è stato, cioè nel nostro caso praticamente tutte le persone con cui si condivideva i processi collettivi, organizzativi, sono andate, no? Hanno avuto esperienze tutte diverse, però poi siamo tornati tutti insieme e ne abbiamo parlato. E quello che ne è risultato è appunto iniziare a vedere molto più chiaramente le contraddizioni e parlarne, no? Le contraddizioni che avevamo e volerne uscire, no? E fare e iniziare a sentire una fortissima, come si dice, incomodità, cioè disagio con queste contraddizioni e sentire il bisogno fisico di andare oltre, cioè di superarle o di fare qualcosa a riguardo. E quindi nel nostro caso appunto ha avuto anche la, secondo me, un po' la capacità, l'esperienza di scuolita, magari sarebbe successo lo stesso, però di intensificare o accelerare la capacità di vedere in che cose anche le persone che ci stavamo organizzando insieme eravamo diversi e volevamo andare in direzioni diverse e quindi diciamo come facilitare questa cosa e non forzare per forza un...
Ma l'idea e l'attuazione della comunità rientra, cioè dopo l'esquelita, o era già una cosa che...
Sì, la comunitaria è un nuovo centro culturale che abbiamo aperto, stiamo aprendo in un'altra città molto lontana, Oaxaca, Monterrey, e che sì, era sempre stata un'idea già da prima, non così con il nome la comunitaria e con quelle caratteristiche, ma definitivamente sì, anche un effetto poter uscire da una certa situazione di stallo. È come, io lo descriverei come se fosse qualcuno che ti prende, non so, e fa così, fa oh, scrollati, no? Però a livello collettivo è questo, fatto diciamo a una scala di migliaia di persone che poi tornano nei loro posti in tutto il Messico, in tutto il mondo, secondo me ha, spero, un effetto che non stiamo riuscendo a vedere adesso, ma che è molto più profondo e si vedrà nei prossimi anni. Un nostro compagno, Gustavo Esteva, che è il fondatore della Unitierra, diceva che questo momento molto più importante e sarà molto più lascerà molto più il segno che il 94, perché mentre il 94 era un momento in cui diciamo gli zapatisti dicono ya basta, però il resto del mondo insomma non è che avesse proprio quella necessità di ancora di dire ya basta, di insorgere o di non avere altre, no? Cioè ancora non erano cadute così tanto le certezze sulle istituzioni,
sul sistema, no?
Si pensava alla fine della storia, il trattato di libero commercio, la migliore coniugazione tra, come si dice, matrimonio, tra democrazia e capitalismo, no? Non c'è altra opzione perché ormai il socialismo l'abbiamo lasciato da parte, però e loro dicono così, però ancora per gli altri non era una cosa concreta. E infatti molte persone che hanno iniziato a relazionarsi con lo zapatismo non hanno potuto fare altro all'inizio che mettersi in solidarietà con loro, no? Portare la solidarietà là. E adesso invece il momento storico anche sociale del mondo permette anche che ci si domandi bene, allora cosa abbiamo imparato, cosa possiamo fare qua, cioè, per non si tratta più, diciamo, di magari di fermare la, solo di fermare la guerra che sta succedendo là, o vendere il caffè, o fare i progetti come i molto importanti che sono stati fatti, che sono un esempio che si possono fare molti passi avanti senza i governi, aiutandosi tra popoli, però che non si tratta solo di farli là, nel, ma che appunto adesso c'è una sete e necessità di cercare alternative dappertutto, di vita concreta, e in questo contesto l'Escuelita è la nuova proposta dello zapatismo di aprirsi e di dire venite a vedere, noi 20 anni fa dicevamo solamente ya basta, 20 anni dopo abbiamo costruito l'alternativa, eccola qua, venite a toccarla, no? Un'alternativa, la nostra, poi fate le vostre, no? Però è molto più, potenzialmente potrebbe avere molto più impatto.
Ma volevo farti anche un'altra domanda, magari, cioè, se ci racconti un po' di più del, cioè, partecipi alla collettiva, al sì, collettivo editoriale del Reboso, l'Unitierra fa un certo tipo di lavoro, la comunità raccapita a Monterrey, cioè anche un po' come siete arrivati e in cosa consistono queste cose, anche perché sì, adesso non è facile di parlare, però siamo in Calusca, sì, una libreria che in un, soprattutto in un certo periodo ha funzionato come crocevia e catalizzatore però magari di esperienze e movimenti che piacere, cioè sarebbe anche sentire, bello sentire un dialogo fra voi due rispetto a questo, nel senso che... E poi vabbè,
qualcuno ha un motorino qua per portarmi a
Cadorna, volevo prendere la metro. No, io sono in macchina.
In macchina?
Sì.
Sì, okay. Ma è meglio, meglio prendere
la
metro.
Ma vai diretto da qua?
Da qua devo andare a Cadorna. Insomma, devo essere...
C'è la settimana della moda, quindi c'è
forse
un po' di...
È un casino.
Forse anche lui è
arrivato.
Un'altra domanda. Non lo so, io facendo quella della 90-91 era bella scorrevole.
Per prendere la
metro. Però a Cadorna poi bisogna entrare.
Ma poi tu puoi entrare.
No,
io lo zaino con i miei cioè
ok. No, oggi è domenica, posso anche entrare nei, però non so.
Vabbè, insomma.
Cioè, se vuoi...
non lo so.
Prendiamo chiudere, cioè sì, devo, sì, purtroppo devo, ho
diciamo
poco
che
tempo.
Non rispondo.
Sì. No, però com'era la mia esperienza come Reboso?
Sì, dai, probabilmente,
sì,
insomma.
Sì.
Cioè perché
sì. Allora noi, come dicevo prima, abbiamo avuto questa esperienza in un'organizzazione comunitaria che voleva essere, diciamo, un ponte tra comunità e in una zona di Oaxaca, aderente anche questa alla Sexta, e che cercava a modo suo di sviluppare una proposta o delle proposte con le comunità indigene di una zona che si chiama Mixteca, per la costruzione di autonomia in quella zona lì, che è molto diversa dal Chiapas, e non so, metà della gente è negli Stati Uniti in comunità migranti, e quindi insomma. Dopodiché, dopo quello che vi raccontavo dell'uccisione della coordinatrice e un tentativo di ricominciare o di rimettere in piedi il progetto, Oscar, che è il mio compagno, ed io ed altri che stavano partecipando lì, abbiamo deciso, abbiamo sentito che c'erano troppe differenze interne, contraddizioni, anzi anche situazioni di rischio che non permettevano continuare a stare lì, e quindi abbiamo deciso di ricominciare tutto da capo e insomma farci usare lo zapatismo e tutto quello, diciamo, le lezioni politiche dello zapatismo ci sono servite per camminare in questo senso e ricominciare. Noi partivamo da una riflessione vedendo queste contraddizioni che stavano nell'organizzazione precedente, che aveva a che vedere con che se si voleva costruire l'autonomia, se noi volevamo costruire l'autonomia, parlavamo di quello, non potevamo ottenere fondi dal governo, no? Come succedeva in quell'organizzazione lì, e allo stesso tempo denunciarlo, cioè denunciare i 3 livelli del governo per l'uccisione della nostra compagna, però allo stesso tempo ricevere i soldi e vivere anche, diciamo, come dire alla gente di organizzarsi autonomamente, però uno no, no? Quindi quella è stata un po' l'esperienza precedente e abbiamo detto, vabbè, ricominciamo, cioè, se vogliamo veramente fare un cammino di organizzazione verso, con altre persone, con altra gente, in questo senso, dobbiamo iniziare da sperimentare cosa vuol dire, no? Capire quanto cazzo costa e quanto sacrificio, lavoro implica l'organizzarsi dal basso. E quindi diciamo come persone totalmente sradicate da un territorio e prive di terra e di conoscenza riguardo, abbiamo deciso di mettere su una cooperativa editoriale un po' a ricostruire il territorio da lì, che non avevamo nessuna idea di come, nessuna esperienza di come si facesse un libro, di cosa significasse, no? Però quello non era il punto era mettere su un progetto autogestivo e siamo stati molto influenzati dal movimento editoriale indipendente in Argentina, che abbiamo avuto anche l'opportunità di stare lì per un periodo.
C'entra qualcosa la fiera del libro indipendente?
Sì, noi ci ha sconvolto la quantità di, cioè la grandezza del movimento editoriale indipendente in Argentina e di capacità diffusa tra la gente, la capacità di fare libri, no?
No, anche di libri.
E diciamo, cavolo, in Messico manca un sacco sta roba, e non c'è accesso ai libri fuori dalla città del Messico, e sono carissimi, manca, diciamo, certi testi che qua circolano sarebbero stra importanti per l'analisi là, eccetera. Quindi vedevamo che era una roba che mancava, sì, sì. E che quindi insomma, in quel senso lì abbiamo deciso di fare, però non con l'orizzonte di trasformarci nella grande casa editrice indipendente come può essere Trafficantes de Sueños in Spagna, o non lo so, cioè senza nulla togliere, però non era
certo,
ma come uno strumento, no? Come uno strumento politico che fosse coerente coi fini, i mezzi, cioè un mezzo coerente coi fini, una non separazione, però neanche diciamo l'arrivo. E quindi da lì abbiamo iniziato, poi ci siamo incontrati con la Unitierra, che abbiamo un po' concepito come una piattaforma politica per incontrarci con altri e poi diciamo adesso si sta trasformando o sta comparendo questo progetto della comunitaria anche come un risultato, no, di questo cambio, e che speriamo che in qualche momento arriveremo a costruire le possibilità per fare la politica diciamo sul territorio, che per esempio nel nord del Messico sono possibilità totalmente distrutte,
che Monterrey è più simile, sì, immagino, a una città americana che ha
sì, però anche con con la guerra, sì.
Certo.
E che a Oaxaca magari invece c'era questa possibilità, però non è così, non ci sono i canali così aperti per tutti.
E quindi io mi sto trasferendo mio fratello.
Sì, adesso
non siamo. Sentiamo lui mentre tu accendi il motorino.
Sì.
Però
tornando alla poi io probabilmente non farò più.
Vabbè, vado a prendere la macchina e la porto qua davanti.
Sì, ma okay. Tu credi che sia meglio? Se no prendo la metro, però magari mi porti a Romolo.
Magari
voi potete continuare a parlare. Io
volevo un'analisi brevissima, un'impressione. Che è quella che ho avuto io, a te non ha avuto l'impressione che sia ancora in fase sperimentale lo zapatismo e che in 20 anni di lavoro, anche 30, perché poi è iniziato, cioè non siamo ancora arrivati a un qualcosa di concreto per cui loro possono dire va bene, viviamo bene e questo è quello che...
Guarda, sì e no, cioè tutte e due, nel senso che da un certo punto di vista ci sono delle cose, molte cose che già funzionano, no? E che definitivamente sono l'espressione di un'alternativa già in funzione, e che l'unica cosa che gli rompe le palle è che il governo cioè che sono le vessazioni paramilitari e la repressione, no?
Che sarebbe strano se non ci fossero,
sì, ovviamente.
Cioè, ovviamente.
Ovviamente. Dall'altro punto di vista, loro lo dicono, non è che qui siamo un laboratorio di un territorio liberato, siamo un territorio ribelle, in resistenza, in un processo politico di resistenza, cioè perché loro hanno molto chiaro che non è che stanno facendo l'utopia in un'isola a parte, stanno facendo la resistenza e che quindi molte cose come per esempio, no? Loro lo dicono, l'hanno detto, l'escolita è stata un'esposizione di un livello molto elevato e per cui hanno anche ricevuto domande o critiche, ma perché non fate così o non fate cos'ha? E loro dicono, siamo in processo, certo che siamo in processo, molte cose non ci siamo ancora arrivati, non abbiamo ancora trovato una soluzione o non sono ancora state prioritarie e quindi non ci abbiamo ancora lavorato, però ti assicuro che molte altre, che sono quelle, diciamo, che loro hanno considerato come prioritarie, che sono l'autogoverno, la sussistenza, la capacità di organizzarsi collettivamente per la sussistenza, sia diciamo in quanto all'autoconsumo, sia nel commercio con l'esterno, l'educazione e la salute, la giustizia, soprattutto l'educazione e la salute, poi anche la giustizia e diciamo un sistema di comunicazione interno. Sì, cioè ci sono dei passi in avanti e dei risultati impressionanti e che sicuramente sono l'espressione di un modo di vivere molto più degno che fuori.
Però la chiusura che hanno nei confronti della politica dello Stato di Chiapas e della nazione messicana, credi sia la via giusta, vincente per loro? Ci saranno aperture? Proveranno a...
Beh, il fatto è che loro hanno iniziato col dialogo, è più un risultato. Cioè la chiusura io direi che non è loro, è del governo. La chiusura è il tradimento del governo dei patti, cioè degli accordi. Quindi loro non hanno fatto altro che dire... Questa strada loro ce l'hanno chiusa, non noi ci chiudiamo, loro ce l'hanno sbarrata e noi vediamo chiaramente che non ci porterà a niente se non a che ci indebolisca di più e che ci rafforza, e sulla base della nostra esperienza ci rafforza sempre di più quest'altra strada. E abbiamo ottenuto più risultati così o più, abbiamo fatto più passi avanti così e quindi si trasforma in una concezione politica, no? Che non era
ma infatti è interessante, sì. la otra campagna non era, sì, un classico boicottaggio delle elezioni, ma era per dire bene, c'è questo ma c'è anche un'altra cosa, diciamo, non era giocata sullo scontro frontale con López Obrador, che era il leader della sinistra, come noi ora invece, cioè, siamo costretti a fare con Renzi, voglio dire, perché nel senso non siamo minimamente su quel piano, no? Su quel piano là, che era il piano di una presentazione, una convocazione di un'alternativa. Però dopo la guerra, dopo una dichiarazione di guerra, questo 20 anni dopo la dichiarazione di guerra, ora vabbè, non per fare una considerazione qua. Prima di pensare a piani d'alternativa, come dire, c'è bisogno comunque di un atto di un forte atto di conflitto, voglio dire, e non è praticabile altra soluzione, voglio dire, non so come.
No, e poi secondo me l'altra roba interessante è che, sempre rispetto a quello che dicevi tu dell'altra campagna, cioè la loro comunicazione, appoggio, apertura rispetto al governo è stata anche sempre lanciare una sfida che non dipende mai solamente da loro, ma dai movimenti sociali già esistenti, dalle singolarità che sono disposte a muoversi e a guardarli, cioè anche adesso tu dicevi una...
Sì, sì. Sì.
Io vi saluto, continuate a parlare?
No,
poi dopo ci si sente. E poi anche se qualcun altro vuole contattare.
Sì, 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 vuole dare
tutti.
Scriviamo un gigante il romanzo.
Ciao. Buon viaggio. Grazie, ciao. Grazie. No, solo questo.
No, io una cosa che volevo dire, ora purtroppo mi dispiace che va via lei, che prima lei citava la questione del comandare, del mandare obbedeciendo, del comandare obbedendo, no? Che tipo io su quello ho le mie problematiche, perché quel principio lì che in qualche modo regola i rapporti di democrazia diretta o di altra democrazia che si sono dati là in Chiapas, quella sì effettivamente è legata al comunitarismo indigeno. Non so come dire, la questione anche dei punti finali che aveva detto, obbedire, non comandare, tutta un'altra serie di cose, sono legati alla tradizione indigena, quelli sì. Cioè che di solito tutte le cose magari sono il risultato, come quella del camminar preguntando, di una certa unione tra tradizione politica e cioè come dire fasi da come dire anche il movimento zapatista cioè viene detto che anche il risultato da tutta la tradizione di resistenza indigena, quella campesina ma anche quella del 68 messicano e globale, cioè per cui non è una... Sulla questione del comandare obbedendo mi sembra che appunto quello sì, cioè, ha più a che fare, perché non è una cosa che secondo me, cioè banalmente è in evidenza che c'è una disciplina, che c'è un modo anche di riconoscere delle autorità su altre basi o una autoregolazione che... noi e la nostra tradizione non è,
ma perché tanto
non
è
immaginabile,
cioè, secondo me
no, è legato, perché questo non è che c'è perché c'è stato l'esercito che ha imposto delle condizioni, ma perché c'è una base sociale indigena comunitaria che già ha questa forma di vita. Che per noi,
sì,
come dire, cioè, è totalmente assurdo.
Sì, ma non so come dire, la teorizzazione è anche la pratica del comandare obbediendo, non è che in qualche modo già c'era o era già...
No, però dico come categoria rispetto...
È stato necessario organizzarsi anche verticalmente.
Certo, però dico rispetto ad altri, come dire, altri spunti o comunque categorie che ce ne possiamo appropriare, quella mi pare, come dire, una questione su cui io so ostico delle ostilità, cioè diciamo non è una cosa...
Sì.
Perché la forma politica
che
esiste anche in altre comunità indigene, nel senso banalmente quando, cioè che è la questione secondo me tra i rapporti tra individuo e comunità, banalmente, quando il noi che si dice nelle lingue maya, cioè che tipo nel Tocolabal non esiste pronome prima persona personale io, ma solo il noi, cioè c'è proprio, come dire, non è solo una questione grammaticale, ma è proprio una questione a tutti gli aspetti. Noi chiaramente non voglio dire che l'Occidente è un male, perché c'è la storia dell'individuo, cioè non è questo il punto, però è un'altra cosa.
No, anche perché attenzione, poi noi porta anche a discorsi molto conservatori, che noi non accetteremmo ad esempio per la nostra ottica, che vivono invece lì. Se tu vuoi essere leader della comunità devi essere apprezzato in tutti i tuoi comportamenti, anche in quelli privati, quindi se sei uno che ha dei comportamenti un po' devianti non sei accettato come leader, sei escluso dalla comunità. No, che noi, vabbè, abbiamo esempi estremi, però...
No, però per dire che dello zapatismo anche proprio la forma, diciamo, di democrazia che si sono dati, secondo me nemmeno quella è esportabile, come dire, tre livelli di governo, non è una cosa...
È chiaro che quando si leggono questi principi, no, del, come dire, di un'autorevolezza anziché di un'autorità, cioè, come dire, sono molto suggestivi per come dire, coniugare un'idea di organizzazione e un'idea, come dire, di non,
di non verticismo, no? Però per mettere l'accento che, come dire, il fatto di cercare qualcosa dal basso orizzontale implica anche una sorta di diciamo autodisciplina, anche se è un termine un po' così ambiguo, no? Però sì, è vero che, come dire, quando poi, molto spesso, tipo quando avevamo fatto un incontro anche a Bologna su questo, e molti degli interventi che venivano fatti ponevano delle questioni che sono giuste, no? Però anche un po' difficili da rispondere, no? Cioè facevano l'esempio, cioè ovviamente una persona pensando a una realtà così lontana che è quella dello zapatismo, da quella nostra qua, pensa, come dire, di anche cercare di capire quali sono gli aspetti che possono essere portati qua, quindi ad esempio delle forme di democrazia diretta o la difesa delle risorse come l'acqua, no? Una ragazza aveva fatto la questione dell'acqua dei governi bolivariani che entra in costituzione, no? Ora, cioè, adesso, effettivamente, secondo, forse il modo più onesto anche di approcciarsi allo zapatismo è proprio anche rintracciare non tanto le affinità, ma prima di tutto anche le distanze, no? Che ci sono dalla nostra esperienza qua, no? E quasi, come dire, anche individuare le distanze è un modo per avvicinarsi, perché cioè ogni distanza è anche una prossimità al revés, no? Quindi, cioè, questo secondo me è una cosa che magari chiaramente lo zapatismo è stato molto concepito in un'ottica romantica qui in Occidente, ma anche perché lo zapatismo ha sfruttato consapevolmente un immaginario romantico del tidere a cavallo con la pipa e il passamontagna, cioè c'è tutta una così una tradizione, cioè,
sì, di però anche la questione di Marcos non è campato, cioè non è Don Quixote, cioè no, legato, lo so, tutta, ma... una serie di,
sì, certo,
no, però, di volevo... cultura maya che è stata,
sì, no, però per, cioè, quello, per farla, cioè, molto che... semplice, cioè per vederla dal punto di vista nostro, no? Cioè è interessante capire qual è il radicamento maya, qual è l'idea del nosotros che si oppone magari, non so, alla tradizione dell'individuo proprietario dello Stato Nazione Europeo, tutte queste cose qua. Per vederla dal punto di vista nostro è molto semplice, cioè è quasi più importante, io credo, capire le distanze che esistono tra questi mondi per tracciare delle prossimità, no? Quello che delle squelita che noi si è detto è, cioè parlandone appunto tra esperienze diverse, no, delle squelita, ciò che è stato interessante, no, è non tanto apprendere o sperimentare un'alternativa da poi cercare di trasportare anche criticamente altrove, no? Ma sperimentare un modo di incontrarsi, diciamo, diverso, che era lontano magari dalle piattaforme politiche della realtà, che ha avuto come punto di arrivo non tanto la stesura di un programma o di una grande chiamata nazionale o globale di un movimento corteo che sia, né un programma politico, ma che esauriva, diciamo, in un'etica dell'incontro proprio lo sperimentare una diversità, no? Che è una cosa che a volte è curioso proprio sperimentare per il fatto che, no?
Sì, cioè, non è assolutamente... Secondo me hai perfettamente ragione, però c'è anche da considerare che lì invece
non è una proposta politica, un giro in Italia.
E quindi è vero che hai perfettamente ragione, noi dobbiamo prendere quello che... cioè che vediamo di buono e lo vediamo da un punto di vista romantico, ma perché quello alla fine è quello che ci è arrivato, l'eroe a cavallo che ha fatto la rivoluzione con tutti i più poveri del mondo e ha vinto, no? Però la proposta politica concreta che è lì, che è quello che chiedeva la ragazza di prima, è, cioè, è una proposta politica concreta, vi siete presi quei territori, vi state autogovernando, sono 30 anni che lo fanno, perché la rivoluzione è del 94, però hanno iniziato nel 83, quindi sono 30 anni che lo fanno, cosa hanno in mano adesso? Molto pragmaticamente, perché è verissimo quello che dicevi tu, che cioè, sono appunto, hanno ammazzato Galeano che era un maestro, no? Quindi vuol dire che c'è la vessazione continua dei paramilitari, ci sono i partiti che comprano costantemente le persone dei villaggi, si ammazzano tra indigeni, sono tutti corrotti, una schifezza. Però è anche vero che dopo 30 anni c'è, cioè, anche giusto tirarli, non dico che
però, no, questa è una domanda giusta, no. Però ti dico, rispetto a proprio questa questione qua, sebbene, cioè il punto è esatto, è stabilire da che punto di vista rispondi a questa cosa, dal punto di vista di lì, cioè della proposta politica in Chiapas, quell'altro discorso, diciamo, è un discorso che possiamo fare noi che siamo lontani, no? Geograficamente e anche socialmente, ma dal punto di vista del Chiapas, ciò che è successo in 20 anni più 10 di clandestinità, insomma, effettivamente è una cosa, cioè, straordinaria se noi pensiamo tutto il peso del periodo coloniale, ma che si porta dietro delle fratture profonde, no? È una cosa che effettivamente non ha pari, come dire, soprattutto se pensi che è una cosa che viene fuori, come si diceva prima, cioè anni 90, cioè la sconfitta del sandinismo, affermarsi del neoliberalismo, cioè come
già
dire,
prima l'insurrezione
epoca...
continua praticamente, sì, sì. Cioè non c'è mai stato, come dire, quel passaggio dialettico classico tra l'illegalità ad un movimento destituente e poi la stabilizzazione
istituzionale.
No, però è in realtà secondo me quello che chiede lui, cioè delle istituzioni ci sono, come, cioè se tu vai lì e parli con le persone, c'è la capacità di pensare la propria esistenza come qualcosa di determinante nella organizzazione di nuovi processi, cioè io veramente quando sono stata alle comunità c'erano gruppi comunitari di lavoro, c'era, non so come dire, una capacità di sentirsi protagonisti e non soltanto in termini, non so come dire, retorici, ma totalmente reali, cioè il comandare obbedeciendo per me non è qualcosa di assolutamente relegabile alla dimensione, non so come dire, ah c'è questo perché sono le comunità, cioè secondo me sono... esiste proprio perché si è posto il problema dell'autogoverno, si è posto il problema della verticalità del potere e si è posto il problema dunque di riuscire a organizzare una verticalità del potere e un'autorità che esiste, perché non è che non esiste, però in maniera completamente diversa, cioè e che effettivamente esiste a partire dalle assemblee comunitarie.
Allora, cioè... posso aggiungere solo un'ultima cosa al discorso di prima? Cioè, questo qui è una prospettiva politica, su un piano anche, come dire, pratico. Cioè, bisogna tener conto che il fatto di comprare gli altri campesini, di dare servizi per far sì che la gente esca dall'organizzazione zapatista, di cooptare questi... è una cosa che è iniziata ad esserci come controinsurrezione rispetto allo zapatismo, quindi, come dire, cioè, la via giusta, voglio dire, quello che c'è di alternativo
prima
in quella zona, prima non c'era,
un
come dire, prima era una terra di nessuno... in cui privatizzavano terre per la... però poi c'è anche questa questione qua che non è che è secondaria, voglio dire.
Aspetta,
però...
fare che lui forse voleva.
No, per quello, cioè, è anche vero che hanno iniziato a costruire le strade in Chiapas proprio grazie alla guerra, che però ha un effetto un po' perverso, delle...
certo.
Cioè non è grazie.
Sì, che magari le infrastrutture in quel caso lì costruite dal governo per farci andare paramilitari ora sono utilizzate per portarci gli alunni.
Sì.
Alle squelita per viaggiare tra caracol, quello sì.
No, però io quello che banalmente dico è, ma proprio, cioè, andando anche contro quello che credo, per essere critico, perché purtroppo ho sempre visto là, ma anche qui, anche, non so se conoscete Casaloca.
Sì, più o meno, non bene, però sì.
Comunque loro si occupavano, che prima erano, insomma, gli Abasta,
certo.
Che prima era Leo.
Sì.
Insomma, l'autocritica c'è poco spazio per l'autocritica, invece serve, no? E allora, se vogliamo, cioè, ci sta. E quindi se vedi persone che comunque continuano a morire di fame, nonostante le istituzioni che funzionano così, c'è qualcosa che non va. La Sidesi, dicevi prima, sta in piedi, è stata in piedi fino a
grazie
al Chiesa. Cioè, grazie a Donna. Samuel Ruiz che era un grandissimo, però cioè i soldi erano della Chiesa cattolica, non del movimento zapatista. Molte istituzioni del movimento zapatista sono finanziate dall'appoggio esterno, quindi entrano anche in un'ottica di cooperazione.
Però dall'altra parte, secondo me, trovare, come dire, delle forme perfette di sostenibilità economica pure un po'... cioè basta pensare che in Italia negli anni 70 la maggior parte alla fine di soldi, di denaro, dei movimenti erano frutto delle rapine, certo, voglio dire, che dico va bene, è proprio proletario, però in ogni caso è quella forma lì, cioè nel senso non è una cosa che dici ah che bello, voglio dire, comunque è una...
No, ma poi per rispondere, nel senso che...
O arrivavano anche da industriali dall'altra parte, cioè da Feltrinelli, non lo so, tutta un'altra serie, cioè comunque...
Certo. Però dovevano finanziare il movimento politico, lì non è solo un movimento politico, è proprio, sono comunità autonome,
certo.
Devono vivere, cioè, nel momento in cui devi vivere e non riesci,
Ah, ma è per questo dovresti che porre l'accento sul fatto che è un qualcosa in divenire, no? Certo. Che però si basa anche su una solida idea di auto-organizzazione importante, piuttosto che porre il fatto che è una autonomia o quasi un'autarchia, come dire, che sarebbe, che o non è ancora raggiunta o che sia da raggiungere. Cioè, questo non è tanto il punto che ti viene posto. C'è un esempio che avevamo fatto anche a Bologna, ad esempio, che loro a Oventic, che è il Terracol più fosse stato, insomma, sì, immagino di sì, no, quello più vicino, ma vendono la Coca-Cola, no?
Vabbè, e... quello uno, sì.
Sì, cioè la bucea della Coca-Cola in dialetto zozzillo, no? Sì, sì. Allora uno studente italiano, rompicoglioni, alla fine della scuolita della settimana, quando la gente tornava al Terracol e faceva delle domande, e veniva queste domande, c'erano delle risposte da parte dei vari votanti, raccolti tutti in un grande capannone, diciamo, del Caracol, diceva: voi vi dichiarate contro il neoliberalismo perché bevete la Coca-Cola qui? E la risposta che gli è stata data è per due motivi: la prima, perché è molto buona, e la seconda è perché non abbiamo ancora trovato qualcosa che possa sostituire la Coca-Cola, che è così sabrosa. Però sei sicuro che quando lo troveremo noi non berremo più la Coca-Cola? Il terzo motivo è perché i compagni non hanno ancora occupato le sedi centrali della Coca-Cola Company. Però no, è curioso e significativo, secondo me, come risposta, no? Cioè, è provocatoria, nel senso, tanto la domanda quanto la risposta, alla fine. Però sta a significare che la questione dello zapatismo, cioè, spesso da quelli che andavano all'escolita veniva vista in maniera romantica, ma quasi semplicistica, no? Come è quasi pura la vostra vita che vi svegliate alle 4 del mattino per andare a lavorare nei campi in mezzo al fango, no? Come se invece noi nelle città, anche nel DF, no? Siamo stati, come dire, espropriati della nostra umanità, dal capitalismo, dalla modernità, o che cazzo ne so, no? Questi erano discorsi che si facevano molto tra le lunghe delle scuolite, no? E molti di noi comunque pensano che non colgano per niente ciò che stava a significare.
Però in realtà però la società messicana li interpreta così, in molti casi vengono interpretati loro come dei parassiti che non volete lavorare, volete stare nei vostri campi a fare la bella vita.
No, non dei
parassiti.
Ma c'è,
no, bisogna da ridere perché non è bravo. Magari sì, io effettivamente non ho ben capito quanto tempo lavorano al giorno,
ma
voglio dire.
Nella mia
pochissimo,
poco.
Sì, sì, anche da me. Per cui è vero che c'è la bella vita, però non mi pare proprio una comunità di bivacco, voglio dire, perché anche qua le critiche che portavano, quelli dei centri sociali bevono birra, fumano canne e basta, che effettivamente lì ci sono purtroppo delle verità storiche, piccole, però non è vero, cioè sono comunque le solite cose ideologiche per dire... Cioè,
ma
per
che svegliarsi ogni giorno alle 2 di notte per andare a zappare in mezzo al fango e non avere il pavimento, cioè è una merda effettivamente, questo, cioè va detto, dopodiché quello che stiamo facendo lì, e dicendo anche noi adesso rifiutiamo, come dire, il piso fermo, il pavimento, e ci svegliamo per non dover sottostare alla perdita di sovranità alimentare del Messico con la nafta e così via, quello che succede lì è straordinario. È chiaro che, come dire, che questa idea invece romantica, no, di una vita più semplice e più pura a contatto con la natura, cioè una vita che a me farebbe cagare effettivamente se non andavo, no vabbè, se no, come dire, andavo in Puglia a coltivare gli olivi, no, che è un'opzione che può andare, no, però che non è la questione del contenuto da esportare, che, cioè, come dire, che è qualcosa di più vicino alla vita, no? Ma è, come dire, una forma di incontro tra cose che sono diverse, che è stato possibile con le scuolite, più questo, insomma. Mentre spesso la visione messicana è, cioè, non tanto che loro non fanno niente perché stanno così, ma che al contrario sia una cosa bella e pura, e che noi, non so, come alcuni dicono, dovremmo anche noi fare gli orti urbani a Città del Messico, che è una cosa... Cioè, che secondo me non è che cogliesse proprio la questione, insomma.